Io ti chiedo però di tornare indietro appunto di qualche anno. Tu sei di Roma, romano doc, e quindi tu tutta la tua adolescenza l'hai passata lì, zona Trastevere, Porta Portese. Quando hai 10 anni, vedi qualche manifesto in giro per Roma, c'è la maratona, e che succede? Da lì parte tutto in sostanza.
Praticamente, mamma ha sempre, diciamo, voluto fare degli sport, e quindi una volta mi ha fatto fare, che ne so, nuoto, mi faceva provare, poi mi ha fatto fare altri sport, però si vedeva che non erano, diciamo, sai, quelle cose che ti entusiasmano. Alla fine li facevo, però c'era sempre qualcosa che non mi faceva innamorare di questo sport, diciamo. Poi a un certo punto vediamo questo volantino della Maratona di Roma, era il 14 marzo, era un po' prima, ovviamente, la gara era il 14 marzo, in cui c'era la Maratona di Roma e quindi facevamo la stracittadina. La stracittadina sarebbe la non competitiva della Maratona di Roma.
Certo, era l'82.
E era il 14 marzo dell'82, cioè, e poi il 14 marzo dell'82 ho fatto questa mia prima gara, dove appunto ho dei ricordi abbastanza di gara tra virgolette, nel senso che mi ricordo tantissima gente, io che però cioè, ricordo che ne so, a fianco a me delle mamme con i passeggini, no? Le classiche non competitive di quello che correva
Certo.
col cane, però ovviamente magari sono andato un po' avanti, però parliamo insomma di una gara fatta proprio la prima esperienza bella, ovviamente la prima però corso piano.
Quant'era? 13 km, no? Dico nel
Era
residuo.
esattamente
Ah,
13
ok,
chilometri.
allora ricordo bene. Senti, ma l'hai fatta con tuo papà?
No, 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 papà non è che correva. Papà, diciamo, voleva che invogliarmi a me a fare sport perché sapeva che per un ragazzo, insomma, è importante fare sport, ma non correva. E quindi che cosa ha fatto? Mi ha accompagnato alla partenza, poi mi ha aspettato all'arrivo. Infatti io ricordo proprio l'abbraccio che mi diede all'arrivo. Poi ricordo che ne so, quando sei arrivato e faceva il concerto, arrivava al Circo Massimo. Il contesto, questo, perché a volte la gara più bella delle gare su strada è proprio il contesto, arrivi, ci stanno tutti i colori, mangi, bevi, cioè è una festa, capito? Questo è il ricordo della prima gara. Dopodiché lui, avendo visto che io stavo bene, cioè che era un ambiente bello, gli davano volantini di altre gare, li ha presi e di domenica in domenica mi ha cominciato a portare alle varie gare che facevano fino a Roma. Andavamo proprio a tutte le gare possibili, e guardare troppo, capito, i chilometri, basta che erano gare, andavamo, perché
Certo.
era un ambiente in cui stavamo bene. E quindi ho preso il via, fare tutte le gare su strada, quindi non è che ho cominciato come molti magari bambini, scuola d'atletica, no. Ho cominciato con le gare su strada, subito ho cominciato a farne tante, ricordo già da quando avevo 10 anni che tutti dicevano, no, ma così ti farai male, così, no, poi insomma ti infortunerai, no? Perché
Vabbè, perché dicono senza
ovviamente ci sono
nessun
persone che le
professionista che
gare
ti
fa male,
segue, no?
diciamo, lo dicevano
Certo, per il
pure,
tuo bene. Certo, però.
per proteggermi, non è che dico che volevano bufare. Però per fortuna non mi è stato retta, pian piano negli anni poi ho fatto sempre più gare, mi sono sempre più appassionato fino adesso.
Senti, poi io leggo che tu hai fatto anche il tassista, cioè in sostanza come hai coniugato un po' la tua professione di tassista, almeno quando hai circa 20 anni, 22 anni, continuavi comunque a correre, cioè la corsa era ancora un hobby, dunque parallelamente alla professione di tassista?
Graduale, molto, praticamente vabbè, io ho cominciato a correre, mi sono sempre divertito, ho fatto le gare su strada, però non è che pensi a 10 anni, neanche a 11, a 12, che possa diventare, diciamo, il tuo lavoro, no? Perché
Certo.
comunque non ci pensi proprio. E, dopodiché ho cominciato comunque mi piaceva, quindi correvo, mi divertivo, poi insomma, crescendo ho cominciato a preparare le maratone e sulle maratone, diciamo che per fare le maratone ho cominciato a fare più chilometri e questo aumento di chilometri è riuscito a darmi tanto anche a livello, diciamo, cioè mi ha fatto migliorare in generale, quindi ho cominciato a fare andare sempre meglio, a vincere premi e a capire che diciamo quello poteva diciamo essere anche un lavoro, però avevo già prima preso una licenza taxi, comunque volevo fare un lavoro libero, a 18 anni avevo fatto il militare, avevo visto che non mi piaceva un lavoro libero, perché nel militare ti fa capire.
Certo, certo, come no.
Quindi io avevo comprato questa licenza taxi per
gestirti meglio il tempo, no?
Per due.
Certo, certo, ti gestivi meglio, ti allenavi. Dove ti allenavi a proposito?
Io diciamo che poi dopo mi sono trasferito quando avevo 16 anni da Trastevere a Monteverde.
Ah, ok,
e,
sì.
E quindi ovviamente andavo a Villa Corsini.
Certo, certo.
Poi ovviamente non è che ti alleni solo in un posto, quindi magari qualche volta oltre Villa Corsini andavo in pista, altra volta guidando il taxi, magari finivo la sera, la macchina era chiusa e quindi andavo davanti a Caracalla che c'era un percorso.
Come no? Sì, sì, sì.
Praticamente ci puoi correre pure di notte.
Sì, sì.
Perché quando ho cominciato a fare gli allenamenti, magari uno lo facevi la mattina, poi magari andavo a lavorare col taxi e la sera alle 10 quando staccavo facevo il secondo allenamento lì.
Senti, il 2000 è un anno importantissimo per te, sono 16 le maratone che appunto corri in un anno sotto le 2 ore e 20, quindi nel 2000 tu avevi 28 anni. Io ti volevo chiedere una cosa, quando corri, no? Perché qui stiamo parlando di ultramaratone, ecco, quando parti, anzi, sai che devi magari correre 100 km, come quella che sarà, se non sbaglio, tra qualche giorno, no? Al Passatore, esatto. Quando parti, sai che dovrai correre 100 km, qual è il tuo stato d'animo? Cos'è che pensi, anzi, mentre corri? Perché comunque c'è una concentrazione fissa sulla pista, oppure pensi ad altro anche, per distrarti, per mantenere un ritmo?
Assoluta non ce l'ho, nel senso che dipende poi di volta in volta gli stati d'animo, se sei allenato, se sei meno allenato, se hai delle tue ansie, magari di altre cose che... Però normalmente parto abbastanza sereno, so che 100 km sono tanti e quindi cerco di dirmi che per le prime non è che vivevo un po' con più preoccupazione, adesso cerco di... cioè non cerco, mi dico... ragiono, dico, ne ho fatte tante, quindi insomma, la possibilità di farla ce l'ho, perché all'inizio avevo proprio la paura di non riuscire a completarla.
Certo, certo, di rimanere a un certo punto che non ce la fai, perché poi è un attimo, no? Penso che
magari mi pensa un po' per tempo che ti può succedere.
Certo.
Non ti senti in forma. E quindi, però adesso so che ce la posso fare, a volte magari se sei allenato bene pensi forse faticherò un po', a volte se sei più sereno dici comunque vada, vabbè, è comunque un successo già stare qua, perché vuol dire che sono riuscito ad allenarmi bene, vuol dire che comunque dopo tanti anni ancora riesco a partire, già quello è un successo, quindi diciamo ultimamente sto cercando di vederla molto così. Qualsiasi cosa, comunque vada la gara, io tra virgolette quello che dovevo fare l'ho fatto, quindi adesso è tutto di guadagnato.
Senti,
sono stanco, mi sentirò pazienza,
Che valore hanno queste tre parole per te? Fatica, traguardo e sconfitta.
Allora, la fatica ha un valore, cioè è una parola che tendo quasi a non nominare, nel senso che per esempio molti dicono la corsa è fatica, io preferisco dire la corsa magari sì, è impegno ma non è fatica, l'eccesso della corsa magari può essere fatica, però di per sé la fatica non è una bella parola, secondo me uno dovrebbe cercare di non faticare, di godersi diciamo più possibile, perché la fatica io la intendo come una cosa estrema.
Un'accezione negativa in sostanza, tu invece non la tendi proprio a non considerarla, ecco.
Sì, se a volte capita di faticare in gara, dico vabbè, è solo un momento, ma non è di per sé la gara che fatica, ma magari è quel momento che sei partito troppo forte, c'è una piccola crisi, eccetera. Il traguardo è l'obiettivo che ti sei... che ti sei proposto, e quindi di solito è quello di tagliare il traguardo possibilmente, diciamo, meglio possibile, quindi col sorriso e con vittoria. Mi avevi detto vittoria?
La sconfitta. Vittoria è troppo facile.
La sconfitta la intendo come una cosa non quando vieni, come magari altri pensano, superato dagli altri, ma quando non ci provi. Quindi la sconfitta per me consiste nel non provare, nel rinunciare a priori. Nel momento che accetti la sfida e dai il tuo massimo, per me in quel caso la sconfitta, tra virgolette, non c'è.
Ti chiedo, Giorgio, tu fai ultramaratona, no? Ti sei chiesto se sia giusto o meno non inserire questa disciplina, questo sport, nel programma olimpico? Primo, e poi ti chiedo anche perché non ti sei mai dedicato magari a una 42 chilometri, perché in sostanza se riesci a farne molti di più, qualcuno può pensare, beh, farne 42 è uno scherzo, ecco, questa doppia domanda.
Allora, per quanto riguarda il discorso olimpico, secondo me è una disciplina che dovrebbe essere aggiunta al programma olimpico, semplicemente perché la maratona ormai sta diventando quasi una gara di velocità. Lo stanno dimostrando, insomma, volendo scendere sotto le due ore, correndo a 2,51. Quindi una disciplina di lunga durata nell'atletica potrebbe essere appunto la 100 km. Secondo me è anche più affascinante, cioè è veramente lì la gara di resistenza.
Certo.
La maratona, ripeto, ormai per carità c'è resistenza, ma c'è anche, insomma, velocità.
E tu perché però non ci hai pensato? Nel senso, magari avresti guadagnato più riflettori, no? Magari una possibilità delle Olimpiadi. Come mai non ci hai mai pensato? Oppure se ci hai pensato, perché poi non hai scelto?
No, ma io ho sempre corso quello che mi piaceva, cioè tutte le distanze che diciamo, pensavo nel quel momento. Quindi, non è che uno cerca l'Olimpiade o cerca il Mondiale, uno corre a prescindere, perché non saprà mai il risultato che potrà raggiungere. Quindi corre perché gli piace, poi se viene dato un tempo come maratona va all'Olimpiade, altrimenti no. Io di maratone, ha detto te, ne ho fatte tante, tra l'altro il mio record personale è quello di 2:13, che magari in questi anni qui avrebbe portato all'Olimpiade. Da lì erano molti, facevano tempi molto più bassi, secondo me infatti molti sono poi stati provati positivi. In quegli anni si faceva molto più uso di doping. 2000, quando
esatto, fu 2-3,
okay. Ero il settimo di Italia,
certo.
Ma almeno 2-3 sono stati trovati, due sicuri sono stati trovati positivi anni dopo. Quindi voglio dire, se io in quegli anni non ci fossero stati loro,
certo,
forse avrei potuto fare l'Olimpiadi. Comunque, a parte questo, cioè io in quegli anni correvo e davo il mio massimo,
certo.
Senti. Non posso dire di non aver provato a fare la maratona, o come ho provato anche a fare gli 10.000. Se io in quegli anni ho fatto dei 10.000 in pista, se mi fossero venuti dei tempi da Olimpiadi, mi avrebbero portato alle Olimpiadi, quindi non posso dire di non averci provato.
Certo, no, assolutamente. Senti, hai anticipato in sostanza una domanda. Ti volevo chiedere sul caso Schwarzer, qual era un po' la tua opinione, cioè chi l'ha incolpato, chi invece è stato dalla sua parte. Come ti senti di commentare un po' la sua vicenda e se ancora, secondo te, c'è del doping nell'atletica, appunto, ai tuoi livelli?
Sì, secondo me il doping c'è, cioè, ormai io non sono abbastanza sicuro, anche perché non abbiamo visto, ci sono casi come quello del Cinzano, che sapevano, cioè tutti sospettavano, però comunque il modo lui per aggirare il problema è riuscito a trovarlo, quindi sicuramente i più imbroglioni trovano qualche sistema per avviare il problema, e quindi secondo me il doping ancora c'è, proprio sono riuscito a eliminare. Per quanto riguarda Spaz, io non so se questa seconda volta lui veramente aveva detto qualcosa, anche perché è una sostanza un po' strana che gli hanno trovato, quindi sembrerebbe quasi veramente che non cambia, però non cambia il discorso che comunque non avrebbe dovuto fare le Olimpiadi, che chi ha fatto questo reato secondo me non deve essere riconvocato in nazionale, quindi per me è giusto che lui non corra più, io usavo queste sostanze dovrebbe essere squalificato a vita, quindi per me è stato giusto questo, però nel senso di dire che anche la lui ha fatto, diciamo, ma certo. Ci sono tanti aspetti che non compaciano.
Che ti senti dire invece ad un atleta che si dopa?
Ad un atleta che si dopa io c'è poco da dire, nel senso che nella società dove stiamo, tra virgolette, il 90% si dopa, nel senso che imbroglia, cerca scorciatoie, e loro sono convinti di fare così, perché comunque è la società che pare che imbrogli è quello più stupido degli altri. Ma che si trova, che gli devo dire? Cioè, niente, per me non, più che dire qualcosa che si trova, io detto, metterei delle pene un po' più severe. È inutile stare a parlare, perché tanto per me è parlare con i muri, c'è gente che si è trovata, con cui magari parlare, non è, ma tanto si trovano tutti. Loro purtroppo sono convinti della loro cosa, quindi l'unica cosa è. E tra virgolette, cioè, se tu vedi che fai un reato, però vedi che questo reato, tra virgolette, nessuno ti dice niente, non pensi nemmeno che sia un vero reato.
Certo.
Quindi, cioè, l'errore è di non dà minimamente valore alla pena, perché cioè, chi fa uso di droghe sta rubando, ha rubato, chi ha fatto uso di droghe. Però mentre il ladro facciate un gesto, va in galera, quello che ha rubato una cosa importante, a parte i soldi, i premi, eccetera, però ha rubato la fiducia delle persone, perché adesso è il risultato che uno vede, quel reato lì non viene punito, tu dici, ma un reato del genere, di condanno, no, ti dicono semplicemente, mo per 2 anni non correre più, però è come se tu a uno ti ruba delle cose, tu non restituirle, gli dici, vabbè, mo non rubare più per 2 anni.
Certo.
Troppo, io non mi sento di dietro, mi sento di non bene, perché veramente in questo modo quasi autorizza il dono, che dovrebbe essere un reato penale, perché tu al momento stai facendo una cosa grave e invece è un reato.
Tu sei mai stato vicino al doping? Cioè, mi spiego meglio, te l'hanno mai proposto qualcuno vicino a te, magari prima di una gara, io ti eri stanco, perché magari ti hanno detto, guardi, qui corrono forte e rischi di non farcela?
Non credo che funzioni, non lo so perché non mi ha mai proposto nessuno, ma non credo che funzioni così, che lo prendi prima della gara, credo che sia
un percorso.
Lo prendi per dei mesi.
Certo.
Non credo che improvviso tira la sticca poco prima della gara.
No, però magari ecco 2 o 3 mesi prima.
No, 2 o 3 mesi prima, no, a me non me l'ha mai proposto nessuno, però io penso che dipende molto da come uno si pone, nel senso che chi lo propone capisce a chi propone.
Certo, a Giorgio Calcaterra non è il caso.
Io ho sempre detto, sono sempre aperto, cioè ho sempre, diciamo, detto i miei pensieri contro il doping, non venga la mia.
Certo.
Ho sempre detto anni fa, quando ancora non era tanto conosciuto come adesso, però.
Senti, chi ti conosce, ecco, riconosce appunto una persona umile e gentile, ma ecco, a disposizione, anche elegante nei modi, oltre a queste due caratteristiche umane, cosa pensi sia indispensabile per superare i propri limiti e compiere dalle imprese, come appunto correre 100 km e più?
Io penso che è importante avere un po' di serenità, che fanno determinate cose, cioè, io quello che dico spesso è non è correndo più forte che si va più forte, ma è correndo più piano, che vuol dire che se tu corri più piano riesci a essere più costante, a durare più nel tempo, e quella durata e quella costanza ti permettono di andare anche più forte, quindi da virgolette posso dire che è il mio segreto.
Se dovessi paragonare le tue imprese, la corsa, ecco, quando ti trovi in pista, o meglio, per strada a correre 100 km, se dovessi paragonarle a un film?
Io lo vedo come un bel viaggio, una bella vacanza che uno fa, prende, parte e arriva al traguardo, non ci voglio vedere l'aspetto fatica, l'aspetto sforzo, non ci voglio vedere, quindi probabilmente lo paragonerei a un film, però non mi viene in mente un titolo.
Una commedia?
Una vacanza. Un viaggio, una vacanza, quello che uno fa, però non ti saprei dire.
Beh, mi verrebbe da titolarlo In viaggio con papà, quello con Alberto Sordi e Carlo Verdone a questo punto.
Certo, quello effettivamente è un bel film, un un bel viaggio, diciamo, pure lui attraversa varie avventure come effettivamente poi si attraversano durante una 100 chilometri, quindi poi c'è l'idea del papà,
esatto.
C'è il nome del papà, a me effettivamente mio papà mi ha accompagnato, quindi forse c'è ragione che te lo più adatto potrebbe essere proprio un viaggio con papà.
Aggiudicato. Senti, come detto, questo giornale verrà distribuito vicino a Roma, farà Sabina, Fino Romano, Il Capena e Poggio Milteto.
Ci ho fatto qualche gara ogni tanto, però direi che le conosco bene.
Dove?
No, per esempio a Poggio Milteto ci ho fatto varie edizioni di una gara che era tutta in salita, con papà e insomma c'ho bei ricordi, Maria di Giovanni, c'era la corsa del partigiano, ma parliamo di tantissimi anni fa, quindi
una ventina d'anni fa.
Io avrò avuto 13-14 anni, non ce n'ho 45, no, parliamo quasi di 30 anni.
Aumentiamo a 30, no, allora.
Assolutamente, no, ma senza, cioè, sono più 32 che 30.
Certo. Senti, un messaggio invece così che vuoi lasciare ai ragazzi, ai bambini, per in sostanza no incentivarli, ma invitarli, incuriosirli un pochino del tuo sport e avvicinarsi appunto a una disciplina pulita come quella che piace a noi, come quella della corsa.
Allora, quello che il messaggio che voglio dare è che troppo spesso lo sport viene, cioè la corsa in particolare, viene definita uno sport di fatica, uno sport dove bisogna per forza per raggiungere dei risultati impegnarsi all'inverosimile, fare sacrifici, e io voglio dire che non è così, cioè non è che io i risultati non è che li ho ottenuti facendo sacrifici o faticando, ma semplicemente ascoltando me stesso, vivendo serenamente gli allenamenti, questo mi ha dato la possibilità di essere costante, quindi di migliorarmi, ma anche di divertirmi, quindi non è stata quella cosa che uno dice devi faticare, devi insegnare, è il semplice fatto che la corsa di per sé è come passeggiare con un amico, tu vai in un parco, quando c'è un minimo di allenamento tutti diversi, quindi di non vedere la corsa come una cosa diciamo faticosa, ma vedere la corsa che anche ad alti livelli può esserlo, semplicemente se tu la sai prendere nella maniera giusta e quindi sai vedere il lato positivo della corsa, ti diverti, raggiungi i risultati, ti togli delle soddisfazioni, vivi meglio, conosci nuovi posti, conosci nuove persone, quindi questo è il messaggio, cioè vedete la corsa in maniera più serena possibile.
Una cosa che non ti ho chiesto, però, se hai uno sportivo che ammiri o al quale ti sei ispirato, anche non propriamente legato al mondo della corsa.
No, io ho sempre seguito gli insegnamenti appunto che sono quelli che ti ho detto, che mi ha trasmesso il papà, non ho mai preso uno sportivo di riferimento, sì, alcuni mi piacevano, li vedevi, ma in realtà no. Che come sportivo famoso non mi viene in mente nessuno, ti direi mio papà che quando poi ha cominciato a correre anche lui, approcciare alle gare con uno spirito molto tranquillo, ed è quello che a me piace, cioè vedere lo sportivo che non pensa che sta facendo chissà che cosa, ma pensa che comunque è un gioco.